Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria,
Ave
Ave.
Maria. Noi oggi terminiamo un corso di esercizi spirituali. Anna pure è presente, vero, per questi esercizi spirituali e tendiamo proprio a organizzare spesso esercizi spirituali perché il cristiano che non è formato ad essere cristiano pensa di esserlo anche se vive un tipo di vita che non è cristiana. E allora è così importante gli esercizi spirituali, sono necessari, indispensabili. Oggi si fanno esercizi di ogni genere, esercizi ginnici, esercizi di rilassamento, esercizi di ogni sorta, insomma, anche di tipo sportivo, e si fanno esercizi su tutto, ma stranamente la cosa che è più importante fare esercizi spirituali, la gente non pensa. E diciamo che facendo gli esercizi spirituali e naturalmente entrando a vivere un tipo di vita veramente spirituale, veramente cristiana, risolverebbe anche tutti gli altri problemi, perché vivrebbe secondo lo Spirito di Cristo. E questo è il problema, proprio. Questa mattina ne parlavo con due signore, dico, vedete, se uno pensa secondo la carne non capisce niente. Difatti Gesù dice la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Effettivamente è lo spirito che conta, ma bisogna farne esperienza. Per fare l'esperienza bisogna fare gli esercizi spirituali, fatti come si deve però, che non sbuchino fuori dagli esercizi spirituali, diciamo, delle esercizi di yoga o di altre cose che non c'entrano proprio niente. E quando non si sa fare e insegnare i veri esercizi, allora si va a cercare surrogati, musiche, profumi e storie varie, ma sono inganni. Allora, l'esercizio spirituale mira a farti conoscere come si deve vivere Cristo, come dice San Paolo, per me vivere è Cristo, ma la maggior parte dei cristiani non è che non possono dire con San Paolo per me vivere è Cristo, perché a parole sì, ma i fatti non corrispondono, perché chi mi ama osserva la mia parola. E se noi osservassimo la parola del Signore, non avremmo neanche tutti i problemi mondiali che abbiamo tra capo e collo, perché addirittura finiamo per opporci allo Spirito di Dio, allo Spirito di Cristo. Ora, questi esercizi che termineranno praticamente per il pranzo, diciamo così, ecco, termineranno, sono frequentati da persone che già hanno fatto altri esercizi e dicono: ah sì, io non posso farne a meno, ho bisogno, mi serve per caricare le batterie, mi serve perché durante gli esercizi, vedendo tutte le cose belle, giuste, sante, mi rendo conto quante di queste non ho vissuto o le ho vissute male, per cui ho l'occasione di pentirmi di non averle vissute bene, di chiedere la grazia per l'avvenire di poterle vivere bene. Pertanto abbiamo sempre questa presenza di persone che ti dicono: ah, non ti preoccupare, io verrò perché non posso farne a meno. Vedi, quando uno ha capito, dice: non posso farne a meno. Prova a chiedere a coloro che non ne hanno mai fatti che gli pare che loro possano tranquillamente farne a meno. Però se li interrogassimo riguardo al tipo di vita spirituale che vivono, e allora verrebbero fuori tutti i difetti, tutte le cose che sarebbero da cambiare, da convertire. Parlo con una signora, dico: ma tu hai fede? Io sì. Tuo marito? Sì, anche mio marito, ma non è praticante. Ma scusa, ma come fa uno a avere la fede e non essere praticante? La fede o la pratichi, se no vuol dire che non ce l'hai. Come fai a dire: io credo in Gesù Cristo, credo ai suoi comandamenti, credo alla Chiesa Cattolica, però non faccio niente di quello in cui dico di credere. Ma oggi ti tocca sentire di quegli spropositi, di quelle dichiarazioni, che ti viene compassione per chi con tutta serietà ti fa questi discorsi. E dico: ma tu lo sai quello che stai dicendo? Allora poi lo fai ragionare, però, e cominciano le giustificazioni. Qui, vedete, è così difficile, ecco, trascinare una persona dal fosso, vero, dove sta dentro, e alla strada, al sentiero che conduce a salvezza. E durante questi esercizi abbiamo, le confessioni, le meditazioni, una notte a turno, vero, di adorazione eucaristica, e conferenze, tutte cose che servono a dire: adesso tu che pensi sempre a tutte le cose di questo mondo, lascia le cose di questo mondo fuori dalla porta, vieni dentro e pensa alle cose che durano in eterno. Vedete, noi ci preoccupiamo delle cose che sono davanti agli occhi, quelle materiali, ma siccome la carne non giova a nulla, ma è lo spirito che conta, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, in quanto io sono chiamato da Dio, che è Signore, e se è Signore devo fare quello che il Signore dice, perché se no mi faccio Signore io, perché non faccio quello che dice il Signore Dio. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Mamma mia, ma proprio questo Signore vuole tutto. Ma vuole tutto perché vuol darti tutto, no? Questi corsi di esercizi sono importantissimi. Parlavo con un ragazzino che è stato bocciato, diremmo così. Dico: vedi, tu durante l'anno non hai fatto esercizi, non hai studiato, non ti sei preparato, hai vissuto come tanti cristiani che la prendono alla leggera, e sei stato bocciato. Bene, cioè, vedi, questo riguarda lo studio di questo mondo, ma siccome noi dovremmo sostenere un esame che sarà il giudizio di Dio, è un esame, è un giudizio, se non siamo promossi al paradiso, se va bene siamo rimandati a ottobre, si dice, vero? Non so se si usa ancora, che in campo spirituale sarebbe il purgatorio. Allora no, non sei stato promosso, vai in purgatorio e studiati bene la lezione. E quando l'avrai imparata bene e ti sarai purificato, vieni e facciamo un altro esame, e allora poi ti promuoverò al paradiso. No, io non voglio neanche entrare in purgatorio, a me non me ne importa niente, non voglio studiare. E allora, siccome non vuoi neanche pentirti, farai la fine di chi non vuol pentirsi, un certo Lucifero e compagni, che non vuol pentirsi di quello che ha fatto, non si giustifica, mentre gli uomini ancora tendono a giustificarsi. Ecco, e non so se l'ho già detto, ma viaggiando, vero, in macchina, se non metti la cintura di sicurezza, senti din 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 din, pian pianino, però poi se non la metti aumenta di volume, no? E finché ti convince, dice, guarda che devi metterti la cintura di sicurezza. Dico, dobbiamo inventare, non so, una cintura di sicurezza per salvarsi l'anima. Cioè, l'hai detto alle preghiere la mattina, hai fatto l'esame di coscienza? No, non l'ho fatto. Din, 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 che ci, diciamo, dovrebbe tormentarci finché dice sì, lo faccio subito perché questo tintinnio mi sta rompendo il cervello. Per cui mi conviene veramente farle, anche perché è giusto. Dovremmo avere come dire, un avviso che ci segnala qualcosa che non abbiamo fatto, come non abbiamo messo la cintura di sicurezza. Chi non prega, chi non si confessa, chi non vive in grazia di Dio è senza cintura di sicurezza, non è sicuro di salvarsi. E allora anche questo è un altro, cioè sono tutte cose che le vedi nel mondo, ma se non le sai interpretare, interpretare e trasformarle in pensiero spirituale, sei solo un cuore, un uomo carnale, un uomo animale che non capisce niente delle cose spirituali, e non è certamente un complimento che si deve fare a un uomo animale, a un uomo carnale. Ecco, e il mondo com'è combinato? È combinato così perché gli uomini hanno voltato le spalle a Dio, lo sfidano, si fanno dei comandamenti che sono contrari ai suoi. Naturalmente avremo anche risultati. Sentendo anche quello che è successo, vero, la settimana scorsa, e succederà dell'altro. Ecco, anche di questi sismi, cataclismi, di questi terremoti. Sapete, io sto facendo e sto suggerendo, consigliando, supplicando e spingendo con tutte le forze, tutti, a pregare, ecco, supplicare San Michele Arcangelo con la novena a San Michele Arcangelo. Pensate che in una di queste grazie che vengono richieste, dice San Michele: liberaci da tuoni, terremoti, tempeste, cose che il drago dell'inferno è solito provocare a nostro danno. Immaginate che effetto che fa. Dopo aver pregato perché non avvengano questi, ma non avvengono dove c'è la gente che lo prega però. Qualcuno dirà: no, ma sono questioni naturali, ma sono cose che non possono non capitare. Ma sta attento, il Signore è il Signore, eh? E quel Signore può tutto, però ci dice che il principe di questo mondo, ecco, è principe di questo mondo e ha poteri. Ecco, il Signore gli dà corda e permette che ci strapazzi. Quando, vedete, quando scoppiano le guerre perché? Se non smettete di offendere Dio, cioè se non smettete di essere alleati del demonio, scoppierà una guerra che vi farà molto patire, no? Allora, cioè le cose le vogliamo noi, diciamo il Signore, se noi diciamo, Signore, non permettere, vero, che abbiamo danni, vittime, cose di questo genere, perché tu sei il Signore, non è che la terra va per conto suo e non è, diciamo, non è gestita, non è, diciamo, comandata, ecco, sottoposta al volere di Dio. Perché se la terra fa quello che vuole, allora praticamente il Signore non è più Signore, perché dovrebbe essere, deve essere Signore di tutto, nulla può sfuggire alla sua volontà, e ci invita appunto a pregare perché queste cose non accadano. Ma noi invece facciamo i peccati, non preghiamo, addirittura lo offendiamo. Siamo capaci anche, ci sono anche quelli che fanno le messe nere, ci sono quelli che fanno peccati contro natura, Ma scusate un po', se noi votiamo per il diavolo, è chiaro che saremo governati da chi abbiamo votato, no? Se votiamo per Gesù Cristo, Gesù Cristo, se sarà lui a governare la nostra vita, sarà ben diversa da come la stiamo vivendo adesso, perché non vogliamo, cioè tutto ciò che lui ci chiede noi non lo vogliamo fare e preferiamo il male al bene. Poi se succede il male ci lamentiamo, ma l'abbiamo voluto noi però. Sono discorsi delicati perché non a tutti è dato di intendere, di capire queste cose. No, ma il Signore se ci fosse non dovrebbe permettere. Come? Il Signore c'è e permette anche che tu lo bestemmi, permette anche che tu ammazzi tuo fratello, permette di tutto, permette il Signore, no? Però ti ha detto di non farlo, per cui tu contravvieni alla sua volontà e poi ti lamenti se succede qualcosa che tu non avresti mai voluto vedere, ma te lo sei tirato addosso tu, perché certe cose bisogna stare attenti, no? Cioè, anche se voi pensate, ad esempio, San Bonaventura, vero, che abbiamo appena celebrato, San Bonaventura dice così: piangi, o uomo, perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. Dice, la terra non sopporta di essere calpestata da creature che offendono il loro creatore. E la terra, se potesse, ci inghiottirebbe perché non sopporta di essere calpestata da noi ribelli che ci opponiamo a Dio. San Bonaventura, dottore della Chiesa, sa quello che dice, no? È che noi, che siccome non facciamo esercizi spirituali, siccome siamo cristiani Tarzan, cioè selvatici, che non vogliamo essere praticamente educati e resi cristiani civili, e ci succede di tutto perché non vogliamo accogliere l'invito che ci viene dato dal Signore, vogliamo fare di testa nostra. Anzi, vogliamo fare di testa del cornuto che ci suggerisce sempre delle cose che sono contrarie al bene e noi stranamente, mentre quello che ci chiede il Signore non lo vogliamo fare, quello che ci chiede il demonio lo facciamo tranquillamente. Ci sono più peccatori che santi, sono più ribelli che obbedienti. È una situazione terribile. E naturalmente chi semina vento raccoglie tempesta, si è sempre detto. E vabbè, adesso Anna, leggiamo questo brano che è interessantissimo, come tutto del resto, però solo la sapienza divina può illuminare e guidare il cristiano. Leggi pure, sì. Ecco, la prima lettura.
Certo, sì. Allora, solo la sapienza divina può illuminare e guidare il cristiano nel suo comportamento, perché rigenerato dalla grazia divina per il battesimo, non pensa e non agisce più soltanto in base alle facoltà umane, ma è capace di elevarsi sul piano soprannaturale, compiendo atti di fede, speranza e carità. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello spirito. L'uomo mosso dallo spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo.
In parole povere, diciamo, quello che ti senti dire quando tu spieghi delle cose che sono appunto secondo lo Spirito, chi onestamente, umilmente ammette di non averle mai sentite, dice: ma è vero, ma è giusto, ma io non le ho mai sentite. Pensate un po', la responsabilità di chi non vuol farsi santo, non vuol vivere santamente. Chi vive santamente, cioè secondo lo Spirito e non secondo la carne, fa esperienza delle cose dello Spirito. Facendo esperienza delle cose dello Spirito, le può anche spiegare, perché ne ha fatto esperienza. Ma è per questo che l'uomo, l'uomo non accetta, ecco, certi discorsi, perché non li capisce, non è in grado di capire, perché pensa secondo la carne e non secondo lo Spirito. Se considerassimo, ad esempio, io cerco anche di spiegarlo, perché con le persone che incontro dico: guarda, tu devi sapere che se entri in chiesa e sei devoto, diciamo, ti inginocchi, vero, davanti al tabernacolo. Perché? Perché credi che dentro al tabernacolo ci sia Gesù eucaristico, ecco, nelle sacre specie. Bene, però tu non riesci a capire che tu sei tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in te, soltanto che l'hai soffocato. E San Paolo, che se ne intendeva di queste cose, dice: non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Ma ci fosse qualche cristiano che va a confessarsi, dicesse, consapevole del fatto: padre, io per tutta la vita ho contristato lo Spirito Santo che abita in me, perché non gli ho mai dato retta, ho sempre fatto il contrario. Lui voleva farmi santo, io non avevo nessuna intenzione. Lui mi suggeriva e io lo zittivo con pensieri miei, per cui non davo retta allo Spirito, ma davo retta alla carne. Allora, vedete, se uno vive dello Spirito di Dio, gode, perché gode già, diciamo, pregusta il paradiso, in quanto se in paradiso vivremo e vedremo faccia a faccia il nostro divin creatore, vero, e salvatore, e lo Spirito Santo, ecco, però, diciamo, questo Spirito, dice San Paolo, geme dentro di noi. Avessimo un po' di confidenza con lo Spirito Santo, vero? Col nostro angelo custode che, diciamo, illumina, ma lo diciamo senza fede, scusate, lo diciamo senza fede, illumina. Illumina vuol dire che tu queste cose le dovresti capire, e invece non le capisci, vuol dire che anche quando preghi e chiedi di essere illuminato, non stai neanche attento a quello che stai chiedendo, e non lo chiedi con fede, perché dici soltanto delle parole in automatico, cioè come se tu accendessi, non so, un registratore e facessi parlare lui al posto tuo. Pertanto, ecco, chi vive nello Spirito, chi, allora dice fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa. Vedi che tu non le conosci ogni cosa, non lo conosci, perché? Perché non conosci lo Spirito che abita in te. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Altro che psicologo, cari miei, potranno fare qualcosa anche loro, certamente, ma lo Spirito Santo ci conosce molto bene. E tu perché non ci parli assieme, perché non lo invochi, perché non lo supplichi e dici: io sono piccolo, so poco, penso male, penso secondo la carne, ma tu che abiti in me non mi abbandonerai certo in questo stato, mi sei stato donato, ti sei donato a me per santificarmi, per cui compi la tua opera e fammi il dono della docilità, perché io compia tutto quello che tu vuoi. Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio, che uno che legge sta lettura la trova molto complicata, dice ma che cosa sta dicendo, io non è che capisco quello che dice. E vedi che non lo capisci? Invece dovresti capirlo. E se non sei in grado di capirlo, vuol dire che c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che non funziona, allora devi dire ma io voglio capirle queste cose. E allora, Signore, donami, ecco, la sapienza, donami anche l'intelletto, tutto quello che avrei io ma l'ho messo sotto ai piedi, perché domina tutto il mio io, la mia presunzione. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, difatti queste cose la sapienza umana non le può conoscere, perché sono cose l'umano non può comprendere il divino se non ha la grazia di capirlo, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle. Infatti, quando il Santo parla, quando il Santo agisce, quando il Santo propone, se trova persone oneste, umili, accolgono, se no questi qui fanno una brutta fine, perché danno fastidio. Tu continui a tormentarci con quelle cose là, per cui è ora che la finisci, no? Lasciami in pace. Questo accade già con i genitori che vogliono insegnare e vogliono aiutare i figli a vivere in un certo modo, a un certo momento si sentono rispondere non mi rompere, come termine in uso adesso, no? Io sono adesso abbastanza grande, lasciami in pace e non continuare a tormentarmi con le tue cose spirituali. Va bene? Ecco, questa che bella risposta che arriva, diciamo, alle orecchie e alle orecchie del cuore del genitore che vorrebbe che il figlio fosse felice, e quello dice lasciami in pace, io voglio essere come mi sento, per cui se sono infelice sono affari miei. Ribellione. L'uomo mosso dallo Spirito invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Perché? Perché non è un giudizio suo, ma è un giudizio che viene dallo Spirito. Infatti chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ecco, voi pensate, noi siamo così disgraziati, e vorrei metterlo con termini, cioè con lettere maiuscole evidenziate 100 volte, va bene? Allora, tu ci hai dato i 10 comandamenti. Allora, noi, siccome tu sei esagerato, no? Ti consigliamo noi come si deve fare e facciamo dei comandamenti contrari. E diciamo che vorremmo, pensate lo Stato laico, no? Che vorrebbe che la Chiesa approvasse e accogliesse le sue leggi, cioè vorrebbe il laico, prigioniero spesso del demonio, vuole insegnare a Dio o a coloro che sono inviati da Dio e dargli dei consigli per modificare gli insegnamenti che vengono dallo Spirito. Cose non dell'altro mondo, purtroppo sono cose di questo mondo. Allora, Anna, leggi tu quello che dice Don Dolindo.
Sì, in merito. Allora, prima lettera ai Corinzi, capitolo secondo, sono a pagina 527. L'uomo animale. Lo spirito è opposto alla carne. E col nome di spirito, in questo caso, si deve intendere l'anima, ossia la parte superiore del nostro essere, in quanto è ornata dalla grazia santificante, illuminata e diretta dallo Spirito Santo, ed è principio delle buone opere soprannaturali. In questo senso si dice che le virtù sono frutti dello Spirito Santo. Uomo spirituale è chiamato quindi colui che si lascia guidare dallo Spirito Santo abitante in lui. Questo titolo però non conviene a tutti nello stesso modo, ma uno è più o meno spirituale di un altro, a seconda della grazia ricevuta e della docilità con la quale si lascia dirigere dallo Spirito Santo. L'anima è il principio della vita naturale e significa ora la stessa vita, ora l'uomo dotato di vita e ora in opposizione a spirito. L'uomo che vive della sola vita naturale e segue il solo lume della ragione senza lasciarsi guidare dal comprincipio soprannaturale dello spirito. Quest'uomo viene chiamato psichikos, ossia da anima animale. Talvolta però la psiche, l'anima considerata naturalmente, è sinonimo di carne, e uomo animale è sinonimo di uomo carnale. L'uomo animale, o come dice il greco, che si guida solo con i soli lumi della ragione, non capisce, o secondo il greco non riceve, ossia ricusa di ammettere le cose dello Spirito di Dio, i grandi misteri che Dio per mezzo dello Spirito Santo ha rivelato agli apostoli, ammettendo solo ciò che è naturale e non avendo la fede che lo eleva al soprannaturale, egli stima stoltezza tutto quello che non è nei limiti della ragione naturale o dell'esperienza materiale, come il senso non può giudicare delle cose dell'intelletto e il cieco non può giudicare dei colori. Così l'uomo animale, privo dello Spirito di Dio, non può giudicare dei misteri rivelati dallo Spirito di Dio. L'uomo animale è quindi il sensuale, impegolato nei sensi. È il razionalista, impegolato nella ragione, o il critico, impegolato nel suo giudizio e nella visuale che ha delle cose sotto un aspetto materialmente positivo. Manca di criterio per giudicare delle cose spirituali, o ha un criterio così limitato e ristretto che gliele fa considerare come stoltezze o frutto di esaltazione psichica. Ed egli infatti considera la fede come stoltezza, i pensieri dei santi come rami di pazzia e le testimonianze del soprannaturale come montatura di uno stato psichico normale. L'uomo animale, facendo sempre le debite riserve ed eccezioni, è in fondo eminentemente l'uomo moderno, razionalista, modernista, scientificoide. È l'uomo tutto avvinto dalla materia e dall'orgoglio della sua ristretta ragione, schiavo della sua carne, schiavo dei suoi giudizi, che non ha lo Spirito di Dio ed è incapace di giudicare secondo lo Spirito di Dio. L'apostasia moderna da Dio, che ha gettato l'uomo nel materialismo, fino alla concezione comunista della vita, è dovuta tutta questa materialità ed animalità della quale sono infetti molte volte quegli stessi che dovrebbero combatterla. È una constatazione dolorosa, ma sarebbe vano dissimularla, oppure infiorarla di parole più o meno suadenti. Noi manchiamo dello Spirito di Dio. Siamo incapaci di apprezzare le cose dello Spirito e siamo profondamente traviati dalle intemperanze della ragione o della critica. Come il mondo si stupì di essere diventato ariano, si stupì di essere diventato protestante o giansenista, così si stupirà di essere diventato animale. Lo è, indubbiamente lo è, e la decadenza della vita spirituale ne è testimonianza, ma non se ne accorge, anzi, si sente persino incoraggiato nella sua via da quelli che dovrebbero trattenerlo. Persone eminenti per posizione gerarchica o sociale, e non rare volte per dirittura o per pietà si lasciano raggirare dal fascino di un razionalismo o di una critica che ad essi sembra luce di verità o progresso scientifico, e credono magari di prestare ossequio alla parola di Dio, profanandola con criteri puramente umani e trattandola come tratterebbe qualunque altra parola. Manchiamo dello Spirito di Dio e perciò vorremmo con i fatti sostituire a Gesù Cristo crocifisso un Cristo tutto umano e naturalizzato, pur dicendo di ammettere il soprannaturale. Nella pratica ne ammettiamo tanto poco, eppur affermando di credere ai profeti, nella pratica o neghiamo la loro luce o la restringiamo solo agli avvenimenti immediati della storia di Israele, senza pensare che essa era diretta al grande avvenimento futuro della redenzione. Con i criteri moderni ristretti al senso materialmente letterale, per esempio, rimane ben poco o quasi nulla di tutte le grandi profezie dell'incarnazione e della redenzione. Questa gran luce, che è uno dei fondamenti sui quali poggia la verità della fede, diventa così ristretta che può avere anche il valore di una congettura anziché di una vera profezia, e in ogni caso con sottile confusione. La si riferisce più al Messia, come era più o meno vagamente aspettata dagli ebrei, che a Gesù Cristo, più al servo di Yahweh che al figlio di Dio fatto uomo. È la dottrina dello Spirito Santo che ci può far parlare delle cose elargiteci da Dio, perché alle dottrine spirituali bisogna adattare un linguaggio spirituale. Noi, invece, adattiamo alle dottrine spirituali il linguaggio dell'uomo animale. E allora o le dottrine spirituali sembrano stoltezze e per dar loro un apparato di sapienza umana vengono sfrondate di tutto quello che viene dallo Spirito di Dio, o non vengono giudicate spiritualmente. È così che oggi si rifugge dal senso spirituale della parola di Dio e si pretende di considerarla nella lettera soltanto, o almeno principalmente nella lettera. È così che a poco si rifugge dal miracoloso e si cerca di trovare una spiegazione naturale anche a quei fatti che sono presentati come soprannaturali, e quando non la si può trovare si relegano fra le favole, i miti o le immaginazioni dei poeti. Invano i concili e i pontefici hanno levato la voce contro simili aberrazioni del pensiero moderno. Le loro parole sono considerate come parole di sorpassati, poiché si crede che la cosiddetta scienza abbia il diritto di contestare alla Chiesa i suoi diritti di sola maestra in questo campo. Liberiamoci dal peso della carne e delle cose materiali, per poter intendere e gustare le cose spirituali. Com'è possibile elevarsi quando si è oppressi dal senso? Com'è possibile godere delle delizie del divino amore quando si è dominati dalle torpitudini dell'amore umano? Chi può intendere la grandezza della virtù, la sublimità dell'umiltà, la gioiosa dolcezza della pazienza, quando vive di vizi, di orgoglio, di sete, di vendetta o di sopraffazioni? Chi può capire anche semplicemente un libro spirituale? Non diciamo altro, quando è abituato alle stupide, incretinenti letture di romanzi o di TV, la trista scuola del cinema o i mass media moderni. Non è una continua scuola di imbastardimento dello spirito cristiano? Il Signore ci liberi dal dominio di ciò che è materiale e rende infelice la vita, e ci raffini con la sua grazia, perché possiamo avere i pensieri di Gesù Cristo. Amen.
Meravigliosa. Però Don Dolindo parla secondo lo spirito, e quello è il fatto, e dice delle cose sublimi, altissime, luminose e profumate, non so che titoli dare, ma ad ascoltare queste parole, diciamo, chi ha la grazia di comprenderle gode, però chi non le comprende, cosa fa? Pensa che siano cose che non sono adatte per lui, che comunque saranno per i monaci, saranno, che ne so, io per chi, ma non certamente per me, perché se non le capisco vuol dire che non sono fatte per me. E invece dovrebbe dire, ah, ho sentito delle cose che capisco che sono più grandi di me, non le capisco, ma io voglio capirle però. Perché il Signore mi ha parlato alla fine, dopo aver ascoltato queste parole, parola di Dio, e Dio ha parlato a me, io non ho capito, Signore, fatti capire. E allora devo umilmente, vero, ricorrere a Lui con la preghiera, con l'umiltà, e dire, Signore, abbi compassione di me, vero. Basta che tu dica una parola e io potrò comprendere tante cose, però sto così male a sentire che tu mi parli e non ti capisco. Signore, fammi la grazia di comprendere quello che tu mi dici. Ecco, allora, bisogna essere umili, bisogna ammettere. Invece l'uomo superbo, ah, non capisco, vuol dire che sono cose che non sono per me, che se non le capisco vuol dire che non sono adatte alla mia persona. Oh, ti lodino, Signore, tutte le tue creature, ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque caduto. Che si faccia rialzare, perché ci sono quelli che non vogliono mica alzarsi. Lasciami qua, è vero, lasciami nel fosso, che io sto bene insieme ai rospi, sto bene insieme alle rane, sto insieme alle bisce d'acqua, io sto bene in mezzo al fango. Ecco, lasciami qua. Terribile. L'uomo poverino, ecco, se fosse umile direbbe, ma sicuramente tu mi hai preparato qualcosa di meglio, io ho sbagliato, sono finito dentro nel fosso, tirami fuori, perché quello che tu mi hai preparato io lo voglio gustare, lo voglio godere, lo voglio proporre, lo voglio insegnare, perché l'hai donato a me. E così, ma che sono cose meravigliose, dire beato chi le sa comprendere. Padre Pio diceva queste parole, quando c'erano flagelli di ogni sorta, cioè, padre, ma cosa sta succedendo? E lui rispondeva, sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. Perché il flagello vorrebbe umiliarmi, dire, vedi, avevo tutto, non ho più niente, no? Mi sentivo ricco e sono diventato povero. Mi sentivo pieno di salute, ma ha detto che ho 7 metastasi. E allora vedi che praticamente sei polvere, in polvere ritornerai. Umiliati davanti a Dio e dire, Signore, tu mi hai creato e mi hai preparato un posto e io quel posto lo voglio occupare, perché tu l'hai preparato a caro prezzo. Sarei 2 volte disgraziato io, non solo a non ringraziarti del posto che mi hai preparato, ma addirittura a disprezzarlo, ribellandomi al tuo amore che mi vuol portare in quel posto che mi ha preparato. E qui direi, a sto punto, Anna, chiediamo, vero, la pausa musicale.
Certo.
È vero, un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo, era il canto al Vangelo. Ecco, sì, sì. Allora, chiediamo la pausa musicale e poi proseguiamo.
Riprenderemo
con il Vangelo di San Luca.
Certo. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra meditazione e poi dovete sapere che è per voi una grazia perché in pratica ascoltando Radio Buon Consiglio fate una specie di esercizi spirituali, dico una specie perché quando stacchi dal tuo lavoro, quando stacchi dalle tue occupazioni, quando stacchi dalla visione di tutte le cose che hai intorno, perché vedi che bisogna far questo, bisogna far quello, e adesso devo preparare da mangiare. No, non devi pensare a nulla, perché devi solo pensare all'anima. Ti sarà preparato il pranzo, la cena, la colazione, avrai tutto preparato, adesso cerca le cose di lassù, guarda alle cose di lassù. Ecco, dico, è una grazia anche per voi ascoltare tutte queste cose. Chiaramente le ascoltate in un clima domestico dove bisognerebbe essere capaci, ecco, di elevarci e dire silenzio, manco rispondo alle telefonate o dico chiamami più tardi perché adesso sono in conversazione con colui che supera tutti gli uomini, no? Devo ascoltare le cose che il Signore mi insegna. Ecco, è una grazia. Ma è una grazia anche per noi, perché sia io che Anna, diciamo che in pratica siamo costretti a meditare e le grazie che ne sono derivate da questa costrizione amorosa sono veramente, credo, abbondanti, perché se non le avessimo mai fatte, vero Anna,
Oh sì,
noi
Anna. Certo,
non sapremmo tutte le cose che diciamo,
è
ecco,
un
non
arricchimento,
un
sì, è proprio
arricchimento.
veramente.
Ecco,
Sì,
per
io lo
cui
posso.
ringraziamo la madre del Buon Consiglio che ci ha messo a fare, come dire, cioè, amorosamente, forzatamente, a fare delle cose che magari non avremmo neanche
Non
fatte,
è
no?
stata una scelta nostra, questo
No, siamo stati
certamente.
coinvolti, sì.
Certo, veramente.
Bene, allora passiamo al Santo Vangelo e sentiremo poi. Cosa ci dice? Sì.
Gesù suscita negli astanti grande stupore, manifestando la propria autorità divina con il comandare persino i demoni, i quali sono costretti, loro malgrado, ad obbedirgli. Gesù però impone loro il silenzio, benché talvolta dicano la verità per dissimulare l'errore, ingenerando così confusione e traendo più facilmente l'uomo in inganno. Egli, che è la verità, non può infatti permettere che sia il diavolo, che è il principe della menzogna, a rivelarlo. Con questo suo atteggiamento Gesù ci insegna la prudenza, affinché non ci lasciamo ingannare dalle mezze verità che spingono al compromesso e distolgono dalla fedeltà a Dio. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea. In giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro e cominciò a gridare forte: Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Gesù gli ordinò severamente: Taci, esci da lui. E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno? E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.
Interessante, no? Cioè, i demoni obbediscono e gli uomini non obbediscono, siamo peggio dei diavoli praticamente, ci ribelliamo, ecco, taci, esci da lui, taci. Ma diciamo, io ho fatto anche un'esperienza personale per dire la reazione Ed è stata anche un'istruzione per me, perché anche quando, diciamo, giro un po', ecco, anche per questi esercizi, delle volte incontri delle persone che magari sono parenti che vengono a prendere poi i familiari che sono venuti a fare gli esercizi, magari si parla anche con questi, ma vedi che gli dai fastidio. Cioè, non vogliono sentir parlare di cose spirituali perché sono, diciamo, schiavi della menzogna. E allora avverti questo, no? E dice, vedo che non vogliono ascoltare, però durante quel famoso esorcismo, no, che mi sono sentito dire dai demoni, taci tu perché sai troppe cose, no? Qui, vedete, invece dice, parlate voi menzogneri, gridate ai quattro venti, usate tutti i mezzi, televisivi, giornali, usate tutte le bocche che si può usare, si possono usare per dire le menzogne. Allora, taci tu, perché praticamente ci sei nemico, in quanto mostri i nostri inganni. Taci tu. Ti vorrebbero zittire, no? Però diciamo sono istruzioni che mi sono state utili perché spesso quando vedo certe persone o sento certe persone vedo anche di chi sono schiave, dalle risposte che mi danno. E vabbè, Anna, leggi pure il commento
Di Don Dolindo,
di
sì.
Don Dolinda, sì.
San Luca, capitolo 4, sulla pagina 1081. Molti erano andati alla sinagoga con la speranza di assistere a qualche miracolo e vedendo che Gesù non ne aveva operati, provarono una profonda delusione e per questo ricordarono che Gesù era il figlio di Giuseppe. Come essi lo credevano, ignorando il mistero della verginità di Maria e quello della sua divina maternità. Gesù Cristo smascherò i loro occulti pensieri, mostrando che non aveva potuto operare miracoli proprio per la loro poca fede, ed affermando con severa parola, un po' coperta ma chiara, che sarebbe stata usata misericordia maggiore ai pagani, come fu usata pietà alla vedova di Sarepta da Elia e al siro Naaman da Eliseo, poiché nessun profeta è accetto nella sua patria. Le parole severe di Gesù rivelavano tutto il retroscena dei cuori malintenzionati che lo ascoltavano ed erano dirette alla loro conversione, ma rifiutando essi la divina misericordia, furono come invasati da Satana e tutti levandosi con impeto lo cacciarono fuori dalla sinagoga e dalla città e lo sospinsero fin sulla sommità della montagna, dove all'angolo sud-ovest c'era un precipizio profondo, 10 o 12 metri, per gettarvelo dentro e ucciderlo. Gesù però, manifestando la sua divina potenza, passò in mezzo a loro, tranquillamente. E se ne andò, senza che alcuno avesse osato porgli le mani addosso. Egli mostrò in tal modo che era dominatore tranquillo degli eventi e che senza il suo permesso nessuno poteva fargli del male. È penoso e sommamente istruttivo il constatare come quelli di Nazareth accolsero Gesù. Prima si entusiasmarono delle sue parole e confessarono che erano sublimi, poi, insinuati da qualche maligno, si stupirono che egli, il figlio del fabbro, potesse parlare così. Furono presi da un senso di dispettosa invidia e svalutarono tutta la sua sapienza. Si sarebbero aspettati dei miracoli, ma Gesù non poté farne che qualcuno, poco clamoroso, a causa della loro incredulità, come detto da San Matteo e San Marco. E questo fece loro sminuire la fama della sua potenza che era giunta fino a loro dalle altre città. il rimprovero severo di Gesù, maggiormente li indispettì e, presi da grande ira, pensarono addirittura di ucciderlo. L'incorrispondenza alla grazia li rese prima più cattivi e poi li abbandonò in balia di Satana, che li spinse a volerlo gettare giù dal monte, forse nella speranza di vendicarsi della sconfitta avuta nel deserto. Ma come Gesù non volle gettarsi dal pinnacolo per non mostrare inutilmente la sua potenza, così non permise che i nazaretani l'avessero precipitato, mostrandosi così padrone degli eventi e dominatore anche delle perfide volontà umane. Gli uomini si entusiasmano con facilità delle belle parole che loro vengono dette, ed appena una tentazione, un sentimento disordinato li sconvolge, vanno nell'eccesso opposto e giungono fino al delitto. È penoso il constatare che molte anime cominciano la loro vita spirituale con entusiasmo e poi finiscono non solo per rilassarsi miseramente, ma per cadere nell'indifferenza e nella miscredenza addirittura. Si lamentano di non ricevere grazie, di non essere mai esaudite da Dio, e non si umiliano, attribuendo questo alla loro poca fede. Cominciano a guardare le vie di Dio con uno spirito di ipercritica e finiscono per sfiduciarsene completamente. Errano miseramente nei loro pensieri e si formano dei criteri così sconvolti intorno alla vita spirituale che si disorientano completamente. Ogni anima è oggetto delle cure particolari di Gesù Redentore, e per ogni anima egli compie quello che ha fatto per tutta l'umanità: la rigenera nello Spirito Santo, la illumina con la luce della verità, la sana nelle sue interiori infermità, la libera dai lacci delle passioni, le ridona la vista del cielo, la spinge ai voli dell'amore tra le oppressioni della vita, ha per essa un tempo accettevole di grazie particolari e di misericordie eccezionali, e si fa suo premio e sua retribuzione nelle interiori dolcezze delle quali la arricchisce e nell'eterno premio. L'anima deve corrispondere. È questa la condizione essenziale al suo perfezionamento. Se non corrisponde, si mette in opposizione con la grazia e può giungere fino alla rovina completa. Gesù passa e se ne va. Non può rimanere in un cuore ingrato. Non può lavorarvi con il suo infinito amore. Se sapessimo intendere questa grande lezione, quanto presto ci faremmo santi. Da Nazaret, nell'Alta Galilea, Gesù discese a Cafarnao, sul lago di Genesaret, e continuò il suo ministero insegnando nella sinagoga il giorno di sabato. Nazaret l'aveva scacciato, minacciandolo di morte, ed egli andò in una città più fedele, dove la buona semente poteva fruttificare. Insegnava, ma non come chi riporta la dottrina degli altri, sebbene con autorità, come chi afferma la verità. Ed era così grande l'autorità con la quale insegnava che tutti se ne stupivano. Nella sua autorità c'era l'argomento della verità che promulgava, poiché egli era Dio. Con la sua autorità dava il motivo vero della credibilità e seminava nei cuori la fede che ha senso all'autorità di Dio che rivela. Nessun ragionamento e nessun argomento possono avere la forza dell'autorità di Dio, poiché essa sola può trarre l'assenso pieno dell'umana ragione. Qualunque tenebra è diradata da questa luce. Dio lo dice, la Chiesa me lo insegna, io credo. Satana, come fece nell'Eden, tenta di sostituire il ragionamento umano o il suo inganno all'autorità di Dio che rivela. e cerca così di distruggere nell'anima la fede, proprio quando sembra che la voglia sostenere. Nella sinagoga di Cafarnao c'era una corrente di fede vera. Lo stupore per la dottrina di Gesù era stupore di fede, poiché egli convinceva con la sua autorità divina. Perciò Satana cercò di disturbare questo spirito di fede, gridando per bocca di un indemoniato ed affermando che Gesù era il Santo di Dio. È probabile che quell'indemoniato fosse stato condotto a Gesù perché l'avesse liberato, ma può supporsi anche che il demonio ve l'avesse condotto per turbare l'assemblea. Era posseduto da uno spirito immondo, dice il Sacro Testo, il quale pretendeva di sostituire alla testimonianza dell'infinita purezza la propria, affinché il popolo avesse creduto in Gesù non per la divina sua autorità, ma per la testimonianza che egli gli dava. Era questa un'insidia sottile e pericolosa, e per questo il Redentore lo sgridò imponendogli silenzio e comandandogli di andare via da quell'uomo che ossessionava. Il miracolo doveva far ritornare e rinvigorire nei cuori la fede soprannaturale, perché era miracolo di divina autorità. Satana si sentì colpito da quel comando, ma per l'odio che porta all'uomo non volle uscire senza manifestare il suo disprezzo per la creatura di Dio e gettò per terra l'infelice che ossessionava, senza però fargli male perché Dio non glielo permise. Il popolo a quello spettacolo rimase sbigottito, perché fu preso da spavento e da meraviglia insieme e si domandava quale parola potente fosse quella di Gesù, al quale obbedivano anche i demoni. Poi dalla sinagoga Gesù passò alla casa di San Pietro, dove spesso soleva trattenersi. La suocera dell'Apostolo era inferma di febbre violenta e lo supplicarono per lei perché l'avesse guarita. San Luca, come medico, caratterizza la febbre col termine tecnico usato da Galeno, anche per far intendere che non avrebbe potuto sparire in un momento. Gesù Cristo si chinò verso l'inferma, comandò alla febbre di andar via e la febbre all'istante sparì, senza lasciarle neppure la naturale debolezza che segue la guarigione. La donna, infatti, allora stesso si levò dal letto e cominciò a servire. Amen.
Che grazia. Ascoltare la presenza di nostro Signore in mezzo agli uomini, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Tutti questi eventi che noi leggiamo, dovremmo dire, ma tu pensa, che dono grande ci ha fatto il Signore. Ci ha fatto vedere come si fa a vivere secondo Dio, seguendo Gesù Cristo. Il percorso che ha Gesù Cristo, dobbiamo percorrerlo anche noi. Pertanto, se conoscessimo bene la vita di Cristo, non ci meraviglieremo di ciò che accade, di ciò che ci accade, di quello che può accadere, perché dove è passato Lui, dobbiamo passare anche noi, senza stupirci di quel che può accadere a chi segue Cristo. Ma bisogna conoscere Cristo, e allora si diventa tutto più naturale, più semplice anche da comprendere. Dice, beh, è successo a Gesù Cristo che è venuto a salvarci e Lui ci ha chiesto di associarci a Lui per collaborare alla salvezza delle anime. Per cui quello che Lui ha patito per salvare le anime, se qualcosa capita anche a noi, vuol dire che veramente siamo innestati, che siamo uniti al corpo mistico di Cristo e lo stiamo veramente seguendo. Bene, Anna, c'è anche un bel fioretto.
Che riguarda Santa Teresa d'Avila, il periodo delle cattive letture. Santa Teresa d'Avila, religiosa e mistica spagnola, a 12 anni perse la madre e tutta si consacrò nel modo più speciale alla Madonna, regina dei Vergini, prostrata ai piedi di una delle sue immagini. Sciolta in dirotte lacrime, ella vivamente la supplicò di farle da madre. Ne aveva davvero bisogno. Il tempo delle tempeste si avvicinava. Ecco cosa scrive la santa. Io mi perdevo dietro dannose letture e questa colpa mi trasse a moltissime altre. Sentii svilupparsi nel mio cuore la smania di piacere. Le mie mani ed i miei capelli attirarono tutte le mie premure. Amavo gli unguenti e le altre vanità. E ricercata per questo da molte compagne, ne tenevo sempre in abbondanza. Quantunque in tutto ciò la mia intenzione non fosse cattiva, e non avrei mai voluto che per me alcuna offendesse il Signore. Le letture cattive portarono al disgusto della virtù, dei valori e principi cristiani, dei propri doveri di Stato, e fanno vivere fra le nuvole dalle quali si precipita amaramente disingannati. Proponiamoci di non leggere mai niente di pericoloso, disfacendoci di ogni libro o rivista dannosi, in particolare per la castità. Ecco, il proposito proprio affidare alla Madonna, Regina dei Vergini, la custodia della propria purezza ed impegnarsi ad evitare le occasioni di peccato, in particolare le cattive letture.
Penso che le letture le devi fare con libri, ma oggi con questi mezzi di comunicazione terribili, questi poveri ragazzi sono già immersi nel fango. Perché basta che vai in internet e ti sprofondi nel letame, se lo vuoi, ma siccome i ragazzi sono curiosi, vanno proprio a ficcare il naso nelle cose più schifose. Pertanto vedi che la purezza oggigiorno sembra una virtù da fuori moda, no, assolutamente, la verginità, ma che roba è, ma scherziamo, si vergognano di essere vergini. E vabbè, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e auguriamo anche a tutti voi, ecco, di pensare secondo lo Spirito, invocare la Madonna che è sposa dello Spirito Santo, che ci ottenga la grazia di pensare secondo lo Spirito e non secondo la carne. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria. Santa giornata a tutti.